weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in regia Silvia Giovan Rosa insieme con Andrea De Angelis e in console Roberto Venturini e Simone Bartocci che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia a caccia di paesi e tradizioni con un pensiero speciale evidentemente in questi giorni ai paesi che spesso sono stati ospiti della nostra trasmissione colpiti dal terremoto, evidentemente a matrici e accumuli su tutti, ma tutti i paesi che evidentemente tra Alto Lazio, Umbria, Abruzzo sono rimasti colpiti in maniera più o meno grave dal terremoto. I nostri pensieri sono lì, tra l'altro parleremo, ci contatteremo e parleremo di tradizioni proprio anche nei paesi limitrofi, paesi che stanno dimostrando anche attraverso le tradizioni e le feste varie di cui tante volte abbiamo dato conto, ecco, la loro generosità e vicinanza, quindi torneremo proprio anche in questo senso nei luoghi. Quest'oggi peraltro invece ci trasferiamo in provincia di Ferrara, come al sempre non vi dico ancora, non vi svelo il nome della località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino, lo scopriremo dopo la nostra pausa musicale, invece come mia abitudine vi leggo ora alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 2, 3 e 4 settembre, in particolare il 2 settembre parliamo di Sant'Elpidio, abate vissuto nel IV secolo. A sud di Ancona alcune cittadine portano in effetti il nome del santo odierno: Sant'Elpidio a Mare, Sant'Elpidio Morico, Porto Sant'Elpidio. Nel Piceno questo nome è frequente anche nelle persone, tuttavia poco si conosce di questo santo, lontano nel tempo e nella memoria, al punto di essere confuso con vari personaggi. Qualcuno ritiene che Sant'Elpidio sia originario della Cappadocia. Lo scrittore Palladio lo ricorda nella sua storia Lausiaca come un eremita vissuto per molti anni in una grotta presso Gerico e ne tesse gli elogi consueti per una asceta che, estraniandosi dalla compagnia degli uomini, sceglie la solitaria scalata alle vette della perfezione cristiana. Proprio nell'epoca in cui visse Sant'Elpidio, nel IV secolo, andava affermandosi una nuova forma di monachesimo, con San Pacomio iniziatore del cenobitismo, cioè della vita comunitaria. Nella Tebaide, presso il Nilo, aveva fondato i primi conventi di uomini e di donne, divisi in celle individuali con la chiesa e il refettorio in comune. A capo di ogni nucleo, il futuro convento, è l'abate che ha il compito di fare osservare la regola comune, imporre la castità, il lavoro, il digiuno e la recita dell'ufficio. Pochi anni dopo San Pacomio, il grande teologo e mistico orientale San Basilio di Cappadocia dava una regola più mitigata, ma più saggia, destinata a diventare la Magna Carta, le costituzioni di tutto il monachesimo cristiano, sia in Oriente sia in Occidente, tramite la regola benedettina. San Basilio poneva l'accento sul lavoro manuale e intellettuale e rafforzava l'autorità dell'abate per eliminare gli eccessi delle fantasie personali. Non sempre però i risultati rispondevano alle buone premesse. Molti monaci infatti abbandonavano il convento per correre nelle strade o nelle grandi città o si dedicavano ad esercizi ascetici tanto insoliti quanto spettacolari come gli stiliti che vivevano immobili come statue su colonne e facevano piovere dall'alto saggi e rari consigli ai pellegrini che sostavano per ammirarli. Anche Sant'Elpidio aveva probabilmente lasciato il cenobio per un periodo di vita austera e solitaria nei pressi di Gerico e se accettiamo questa versione della vita del santo, in un secondo tempo si sarebbe trasferito nel Piceno per stabilirvi una comunità monastica o comunque per esercitarvi una forma di apostolato tra il popolo. Alcuni studiosi tuttavia sono del parere che Sant'Elpidio sia stato originario del Piceno e abbia trascorso qui l'intera vita, conformandosi a una regola ascetica del tutto personale, ma tale da imporlo alla stima e più tardi alla devozione dell'intera regione. E poi il 3 settembre viene tra gli altri celebrato San Gregorio I, detto Magno, Papa dal 3 settembre del 590 al 12 marzo del 604, quando morì. Nacque per l'appunto verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici e alla morte del padre Gordiano fu eletto molto giovane prefetto di Roma. Divenne poi monaco e abate del monastero di Sant'Andrea del Celio. autore e legislatore nel campo della liturgia e del canto sacro, elaborò un sacramentario che porta il suo nome e costituisce di fatto il nucleo fondamentale del messale romano. E infine vogliamo ricordare che il 4 settembre viene tra gli altri celebrata Santa Rosalia Vergine Eremita di Palermo, Vergine Eremita del XII secolo. Santa Rosalia è diventata patrona di Palermo nel 1666 con culto ufficiale esteso a tutta la Sicilia. E questi sono alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 2, 3 e 4 settembre. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale insieme con Lucio Dalla, Tutta la vita.
Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta, tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita, su e giù nel mezzo a una tastiera. Siamo sicuri che
tutta la vita, canta Lucio Dalla, e tutta la vita, le note di tutta la vita ci portano a, nella località che vi ho anticipato, non vi avevo ancora svelato il nome, è il momento di farlo. Andiamo in effetti quindi in provincia di Ferrara, nella località di Sant'Agostino, che porta evidentemente bene il suo nome. Si sono appena svolti i festeggiamenti proprio per il santo patrono, evidentemente Sant'Agostino, ne parleremo tra poco, che si collega di fatto dall'inizio in qualche modo alla festa anche importante e gastronomicamente di eccezione che proprio questa località porta avanti ormai da tanto tempo, e scopriremo che è un legame ormai quello che lega la località con questo prodotto che trova le proprie radici perdersi nel tempo antico. Allora andiamo a Sant'Agostino in provincia di Ferrara, parliamo della Sagra del Tartufo che si è appena inaugurata lo scorso 1° settembre, ne parliamo quindi anche per chi ci ascolta in replica di recente, e porterà fino al 12 settembre tanta gente a visitare questa località, quindi abbiamo il tempo anche di organizzare adeguatamente la nostra escursione. Per parlarci di tutto questo noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente dell'Associazione Amici del Territorio della Comunità di Sant'Agostino, Paolo Baldissara. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, siete in piena attività evidentemente fino al 12 settembre, lo ricordavo. Io dicevo ai nostri ascoltatori, già accennavo, lo farà ancora meglio lei, che il legame tra il Tartufo e Sant'Agostino risale a tempi antichi, e peraltro la stessa Sagra del Tartufo che state festeggiando in questo periodo ha ormai un'età di tutto rispetto per questo tipo di tradizione. Appuntamenti, siete arrivati, se non erro, alla 37ª edizione, Baldissara.
Esatto, è vero, sono 37 anni che viene svolta la Sagra del Tartufo Sant'Agostino, iniziata nel 1980, proprio nella canonica del prete, no, al termine della festa del patrono, che è il 28, l'inaugurazione dell'inizio della raccolta dei tartufi del famoso Tuber nel bosco della Panfiglia si apriva con la Sagra del Tartufo. La festa del patrono continuava con la Sagra del Tartufo agli inizi, per tutti i primi 15 giorni di settembre.
Quindi questo è proprio tra l'altro ideale per la nostra trasmissione, che lega appunto eventi importanti dal punto di vista religioso anche a elementi importanti per il territorio, come in questo caso la valorizzazione del tartufo. Quindi 37 anni di festeggiamenti attraverso la Sagra, peraltro invece un rapporto che risale ancora più a tempi antichi, giusto?
Sì, beh, il Tartufo nel bosco della Panfiglia, che è un bosco in un'area golenale del fiume Reno, no? Dove fin dal 1700, dal 1600 si raccoglievano i tartufi, che è uno stupendo bosco dove durante le piene del Reno viene sempre riempito di acqua, no? Che è nell'area golenale, e da i tartufi, il famoso Tuber magnatum picco, il tartufo bianco del bosco della Panfiglia, è uno dei più prelibati di tutto il mondo.
Ecco, tra l'altro è bene sottolinearlo, perché magari alcuni hanno nelle orecchie altre località, peraltro evidentemente anch'esse pregiate di tartufo, magari non tutti conoscevano ancora Sant'Agostino, benché nel mondo sia nota l'importanza del Tuber, in questo caso legato proprio a Sant'Agostino. Ebbene, allora anche per coloro che non lo sapessero, Sant'Agostino è capitale mondiale proprio in questo senso del tartufo, e voi fino al 12 settembre lo celebrerete. In che maniera? Ecco, che cosa avete previsto da qui fino al dal 1° settembre, di fatto, quando avete cominciato, fino al 12, in sintesi, perché non possiamo parlare di tutti gli elementi, però ecco, cosa si troveranno di fronte e anche sul proprio palato coloro che vi verranno a trovare?
Allora, dal punto di vista del palato c'è lo stand gastronomico che è aperto, uno stand che tiene intorno dalle 500 alle 600 persone, no? E serviamo pasti per almeno tutte le sere intorno alle 800 persone, cioè due volte, riempiamo lo stand due volte tutte le sere. E da lì si può trovare tutti i tipi di piatti tipici della zona, dai famosi tortellini, no? I tortellini bolognesi, che sono un piatto tipico fatto dalle nostre rizzore, fatte a mano, no? Oppositamente alle nostre rizzore, o passando alle tagliatelle, piuttosto che alle lasagne, anche questo un piatto tipico bolognese, e tutto rigorosamente al tartufo. partendo poi, passando poi i secondi, dalle tagliate alla cotoletta, alla faraona e così via. Poi organizziamo degli eventi speciali, questo specialmente lunedì 5 settembre ad esempio abbiamo uno chef del famoso ristorante Trattoria La Rosa, lo chef Alessio Malaguti, che viene a presentare in sagra un piatto nuovo creato apposta per la sagra, che sono i famosi passatelli asciutti al tartufo, anche questo una leccornia. Mentre ad esempio il martedì avremo, che ci viene a trovare, un altro chef dal ristorante Le Piramidi del Lido di Spina, lo chef Davide Carli, che ci porterà fra un abbinamento particolare dove non si vede quasi mai nei ristoranti, che è l'abbinamento pesce e tartufo.
Ecco, quindi pesce e tartufo, quindi questi sono soltanto alcuni dei suggerimenti, certo. dei tanti momenti. E in questo senso, Paolo Baldissara, rispetto agli orari in cui poi è il caso di trovarsi proprio nei diversi giorni a Sant'Agostino, ci sono degli orari di inizio o fine manifestazione ogni giorno?
Sì, ogni giorno, comunque dalla sera, quindi dalle 19 fino a mezzanotte, ecco. È tutto aperto, tranne la domenica, che la domenica siamo aperti anche a mezzogiorno.
Ecco bene, questi sono dati naturalmente anche pratici importanti, e peraltro è altrettanto importante in questo senso anche di sostanza un'attenzione in particolare che noi abbiamo aperto la trasmissione ovviamente con un pensiero alle popolazioni colpite dal terremoto, tanti paesi di cui abbiamo parlato nella nostra trasmissione, in particolare nell'Alto Lazio, Umbria e nell'Abruzzo. Peraltro non dimentichiamo che proprio anche nella vostra zona nel 2012 c'è stato un terremoto anche importante dal punto di vista anche degli effetti sia di vittime, di feriti e di danni, e voi non dimenticate questa data, giusto?
No, noi non la dimentichiamo, il 20 maggio del 2012, una bruttissima data per il nostro territorio, e ci tengo a ricordare che parte del ricavato dell'associazione, a parte che l'associazione è a scopo benefico, per cui tutto il ricavato viene ridistribuito sul territorio in attività ricreative, parte dei ricavi verranno destinati alla ricostruzione. Ad esempio, 2 anni fa abbiamo, tornando al discorso parrocchia e così via, abbiamo devoluto 15.000 euro per la ricostruzione dell'asilo parrocchiale.
Ecco, quindi questi sono anche degli elementi importanti di solidarietà, e c'è un filo comune che lega, evidentemente sì. L'Italia è un paese a rischio sismico, ecco, eventi che si sono via via sviluppati effettivamente in diverse zone, tra cui appunto in particolare nell'Emilia nel 2012, 20 maggio del 2012, sì. Come ci ricordava Paolo Baldissara.
Peraltro, e poi se posso aggiungere, dico che quest'anno, oltre quindi a devolvere parte del ricavato alla ricostruzione nel territorio di Sant'Agostino e zone limitrofe, destineremo una quota anche ai paesi della provincia di Rieti che hanno avuto questo tremendo disastro il mese scorso.
Certo, cioè, assolutamente, quindi ulteriore elemento di solidarietà che lega il territorio al di là della regione di appartenenza. Peraltro, regione di appartenenza Sant'Agostino, diciamo anche qualche cosa per i nostri ascoltatori che verranno a trovarvi e che magari lo faranno per alcuni giorni. Cosa c'è di interessante da fare e da vedere a Sant'Agostino e dintorni, ovviamente? Tra l'altro, parlando della provincia di Ferrara, insomma la città stessa di Ferrara, prego.
Sì, allora, Sant'Agostino è in una posizione un po' particolare, perché proprio al confine tra la provincia di Ferrara, Modena e Bologna, e quindi sono raggiungibilissime in brevissimo tempo, in una mezz'oretta, sia la città di Ferrara, che la città di Bologna, che la città di Modena, dove a Ferrara si possono andare a vedere tutti i monumenti storici, dal castello, piazza da Palazzo Damanti, no, ai vari monumenti e ai vari musei. A Sant'Agostino, però, venendo più o meno al territorio, ci sono alcuni palazzi che sono veramente belli da andare a visitare, che sono intorno al tardo Cinquecento, no? Che sono il Palazzo delle Quattro Torri, il Palazzo di Luterchiani, il Palazzo di Trotti e così via. Poi una cosa molto caratteristica sono i marmi che sono dislocati all'interno della piazza comunale, che sono marmi in stile neoclassico che delimitavano il confine tra lo Stato Pontificio e lo Stato Estense.
E quindi questa è un'ulteriore curiosità, ha fatto bene tra l'altro Paolo Baldissara a parlarci anche della vicinanza con città così importanti come Ferrara evidentemente, ma anche Modena e Bologna, e poi a rimanere sul territorio. Proprio una battuta, il bosco famoso da cui poi trae origine il tartufo, è anch'esso è visitabile, ci si può fare una passeggiata?
Assolutamente, il bosco è visitabilissimo ed è un bosco da scoprire, no? Si può fare una tranquilla passeggiata, sono circa 81 ettari, no? Nell'area golenale del fiume, no? Al loro interno si possono trovare merli, storni, cornacchi, quindi una bellissima e variegata fauna, partendo anche dalla lepre, il riccio, la volpe, è ritornata la volpe, e l'altro giorno hanno detto che ha visto anche alcuni cerviati.
Insomma, per quindi cui flora e fauna in abbondanza. Vogliamo anche dare un sito di riferimento, un numero telefonico per chi volesse maggiori informazioni, Paolo Baldissara?
Sì, allora, il sito di riferimento è www.sagratartufo.it. Il numero di telefono è 339-68-12-551.
Io ripeto proprio questo numero, 339-68-12-551, per avere maggiori informazioni, oltre evidentemente al sito che noi peraltro inseriremo sul nostro lancio, sul nostro sito che tra poco ricorderò. Tutto questo per godere al massimo della Sagra del Tartufo, giunto alla 37esima edizione a Sant'Agostino, in collegamento peraltro con la festa patronale da poco svoltasi, per l'appunto, dell'omonimo santo. Noi ringraziamo moltissimo il presidente dell'Associazione Amici del Territorio della Comunità di Sant'Agostino, Paolo Baldissara, che ci ha così ben descritto sia l'evento, sia proprio anche le origini e poi anche il territorio. Tanti tanti auguri a lei e a tutti coloro che partecipano all'organizzazione, e naturalmente anche a tutti i visitatori. Grazie ancora.
Grazie a voi. Buona giornata.
Grazie. Per quanto riguarda la puntata odierna di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!